l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon mercoledì a tutti, e mentre noi in Italia ci ritroviamo coinvolti ancora una volta in uno scandalo, in un'inchiesta, in una situazione torbida da districare, da risolvere, da capire probabilmente, anzi sicuramente con un commissariamento almeno per quanto riguarda l'AIA, senza presidente federale, in mezzo a tanti dubbi, incertezze sul futuro, ieri abbiamo assistito al calcio, perché poi in realtà parliamo di calcio, dello stesso sport che noi viviamo in un modo, sia sul campo sia fuori dal campo, e in Europa vivono in un altro modo, ovviamente altre risorse, altre qualità, altre situazioni, tutto diverso, e si è visto in campo ieri nella semifinale di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, risultato finale 5-4 che racconta ed è stato il vero e proprio manifesto del calcio moderno, un calcio che è totalmente cambiato sul campo, ovviamente quando ci sono la qualità dei giocatori, la qualità degli allenatori, quando si attacca senza pensare a non prenderle, quando si cerca di fare il gol in più dell'avversario, quando non si molla anche quando sei in svantaggio di 3 gol in casa di quelli che sono i campioni in carica della Champions League, ovvero il Paris Saint-Germain, che a un certo punto sul 5-2 sentiva già il profumo della finale, la seconda consecutiva dopo il 5-0 imposto all'Inter nella passata stagione. Poi il Bayern Monaco però ricorda a tutti che bisogna passare sui Panzer, che sarà complicato per conquistare quella finale, quindi rimonta 2 gol, lascia aperta la porta per la finale. Sarà straordinario vedere quello che accadrà domani, così come sarà molto intrigante vedere stasera la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal, con premesse diverse naturalmente, ma anche qui una partita che può raccontare grandi, grandissime emozioni. Per quanto riguarda il nostro campionato, appuntamento a venerdì con Pisa-Lecce. Intanto, per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, Lecce che ha le ultime chance, possibilità per poter alzare la testa, e poi ultime battute per cercare di definire le posizioni Champions, Europa League, Conference, perché lo scudetto si assegnerà probabilmente già, anzi sicuramente domenica prossima. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi come editorialista ho convocato il super Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, buongiorno.
Buongiorno a te caro Vincenzo.
Sbagliato orario, buongiorno. Però ti ho convocato.
No, non ti preoccupare. No, sì. ti ascoltavo con attenzione e pensavo che 48 ore prima avevo assistito alla partita tra Milan e Juventus.
Altro manifesto.
Che hanno cercato prima di tutto di non rischiare niente, mentre ieri, no, lo raccontavi tu, ognuno cercava sempre di attaccare. Alla fine quel 5-4 veramente è lo spot del calcio che uno vorrebbe sempre vedere, no? Io credo che a guardare quella partita, se vai in tribuna centrale allo Stadio dei Principi ci vogliono 1.000 euro, e quindi sono ben spesi, perché a volte spendi dei soldi e poi ti rendi conto che lo spettacolo non è degno di quell'investimento economico che hai fatto, e quindi purtroppo non riusciamo qui in Italia. Se tu consideri che delle prime 7 in classifica solo il Como gioca con la difesa a 4,
sì, è vero.
4. Solo il Como, vero. Per il resto tutti a 3,
che poi è 5, sai bene che è 5
al di là dell'Inter, che comunque ha dei giocatori adatti per quel modulo, che sono nati con Simone Inzaghi e poi ha proseguito il lavoro Chivu. Per il resto sono tutti sparagnini, compreso il Napoli. Napoli venerdì scorso ha trovato una Cremonese che ha voluto giocare, no? Giampaolo lo conosciamo, è uno che non guarda l'avversario ma guarda al gioco. Purtroppo non lo può fare con la Cremonese, perché comunque c'erano enormi differenze proprio qualitative tra il Napoli e la Cremonese. Però lo spettacolo latita, non solo lo spettacolo ma anche lo dicevi tu, cioè, si è venuta a creare una situazione che non avremmo mai voluto leggere, sentire e ascoltare. Adesso è vero o non è vero, saremo garantisti fino alla fine, però dopo la terza volta che non vai al mondiale e dopo situazioni arbitrali sistematicamente contestate arriva una batosta del genere e ti rendi conto che qui non funziona niente.
Tra l'altro, Salvatore, penso che una lacrimuccia ti sarà scesa nel vedere un certo Kvaratskhelia che, insomma, no, quando è arrivato a Napoli nessuno lo conosceva, poi abbiamo imparato a conoscerlo. Paragoni di tanti livelli, di altissimi livelli, George Best, no?
Diceva, no, ma per esempio... c'è rimasto nel cuore, no? Io sorridevo, io partecipo a trasmissioni sportive, lo sai, no? Qui in Campania, a Napoli. E sorridevo quando qualcuno diceva: vabbè, ma adesso i difensori hanno imparato a conoscerlo, fa sempre la stessa cosa. Allora il primo anno va bene, ragazzi, quando uno è un campione è un campione. E vanno fatti complimenti in questo caso a Giuntoli, anche se si erano create tutte le condizioni astrali per poter acquistare dalla Dinamo Batumi questo ragazzo del 2001 a 10 milioni di euro. Cioè, ti rendi conto? Se tu pensi che Noah Lang 20-30, Lucca 32, e poi si è andato a prendere un giocatore, sono intuizioni che sì, causa la guerra in Russia, il ragazzo se ne ritornò alla Dinamo Batumi e Giuntoli riuscì a portarlo in azzurro, così come fece con Kim Min-jae. Quindi ti rendi conto di qual è la forza di questo calciatore che ci è rimasto nel cuore.
Invece noi, come dicevo sempre nell'Incipit, Salvatore, ci troviamo avviluppati ancora una volta nelle ombre di un'inchiesta. In questo caso si parla di accuse importanti, frode sportiva per Gianluca Rocchi. La storia l'hai seguita, conosci tutti gli aggiornamenti, sì, sì, compreso quello di ieri, quando insomma è arrivata la conferma che nella pancia di San Siro quel famoso cercare di schermare gli arbitri, Rocchi lo faceva con altri arbitri o comunque all'interno del mondo AIA per andare a trovare gli arbitri, insomma, che fossero di gradimento all'Inter. Ma ancora una volta ieri è arrivata l'ulteriore conferma che la persona con cui avrebbe parlato non era né un dirigente dell'Inter, ma semplicemente una persona, semplicemente era qualcuno all'interno del mondo AIA. Chiaramente noi da giornalisti, lo sai, facciamo cronaca, ci atteniamo ai fatti, gli indagati non sono colpevoli, le indagini non sono sentenze, fin quando poi non arrivano appunto le sentenze, le colpe, lì possiamo esprimere un nostro parere. Però di tutta questa inchiesta cosa ti resta in questo momento in testa, come dubbio, come certezza, come paura?
Ma tanta amarezza, perché non è vero, non è vero, ma se è vero, ma anche il fatto che sia uscito, caro Vincenzo, allora significa che 20 anni fa Calciopoli non ha insegnato niente. E la verità è che all'interno di questo sistema arbitrale c'è una guerra intestina per la carriera, cioè non c'è mai stato un fronte comune, ognuno va avanti per la sua strada perché ci tiene alla carriera. Ma se tu pensi, però, scusami se,
sì,
se faccio un excursus, D'Onofrio, procuratore generale dell'AIA, che nel 2022 viene arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, 5 certo, anni certo. E 8 mesi. Zappi, che costringe i designatori di C e D a dimettersi per inserire i suoi uomini, e adesso arriva questo e viene inibito. Adesso arriva questo scossone di Rocchi con Gervasoni, che era al VAR, con quel secondo alcune indagini, inchieste, che addirittura si faceva, c'era i messaggi con i segni, no?
Sì,
qualcuno
sì.
Ha scherzato il gioco a giù, no?
Sì.
Che per i più giovani non se lo ricorderanno, ma noi
almeno
io me lo ricordo bene, tu sei molto più giovane. E quindi cioè, ti rendi conto che poi alla fine già i tifosi già sono arrabbiati, perché tutti quelli che stanno sui social, qualsiasi cosa accade, io non ce li ho, ma anche su quelli della televisione dove lavoro, della radio, mi attaccano, perché se dicono figurarsi adesso che cosa può succedere nei confronti di una classe arbitrale che, secondo l'accusa del PM Ascione, che poi è napoletano, c'è la possibilità che qualche partita sia stata indirizzata. Di sicuro Paterna, convocato dai giudici, dai magistrati, non ci ha fatto una bella figura con una falsa testimonianza, perché poi c'erano i video che confermavano quel suo, il fatto che si sia girato verso la vetrata e abbia detto il rigore. Cioè, sono tutte situazioni che noi già stavamo belli, sì, cioè, ci voleva solo questo per... Però può essere, caro Vincenzo, l'opportunità, l'occasione per, cioè, per fare tabula rasa e per ripartire con sacri principi sportivi, perché che l'Inter adesso non c'entra niente, ma che l'Inter sia più forte di tutti lo dimostra in campo. Perché io devo dire, devo scegliere un arbitro poco gradito all'Inter, che poi è il più bravo per me, al di là adesso di qualche errore, doveri di Roma, lo devo designare per la semifinale, così non lo faccio arbitrare, perché poi alla fine l'Inter ha perso sia lo scudetto che la Coppa Italia.
Sì, infatti. Quindi, però sai benissimo che poi i reati eventualmente dovessero essere appurati in qualche modo, si configurano non con il risultato finale ma con la preparazione eventuale a quel risultato, quello,
insomma, ma quel Vincenzo risultato. Ma io non credo che una procura così importante come quella di Milano si sia inventato tutto, cioè abbia creato un polverone per chissà quale motivo. Di sicuro Chiné non ci ha fatto una bella figura.
Beh, no, ha archiviato subito, ha rimandato tutto indietro. Quindi, insomma. Però ecco, no, la domanda che ti faccio, se tu dovessi...
No, archiviato e poi quando è successo, diciamo, è scoppiato il caso, ha detto no, ma io sono pronto però a riaprire certo. Tutto.
Prima invece. No, però ti faccio mettere...
Perché a livello sportivo, sì. A livello sportivo mi diceva Marco Di Lello, napoletano, che ha fatto parte della Procura Federale, abbiamo avuto ospite in trasmissione da noi, ha detto che nel calcio, cioè nella Procura Sportiva, può sempre riaprire il fascicolo senza alcun problema, certo. Mentre in quella giudiziaria ordinaria hai più difficoltà, in quella sportiva ci metti poco a riaprire di nuovo il fascicolo.
Certo. E ti faccio mettere un attimo nei panni del legale di Rocchi, no? Perché sappiamo che era convocato per domani, ma Rocchi non si presenterà, perché lui dice non ho il fascicolo, devo difendere il mio assistito sulla base di che cosa, soprattutto se si parla di aver combinato, schermato arbitraggi per una squadra che però non è indagata, perché non ci sono indagati né per quanto riguarda l'Inter né per quanto riguarda i dirigenti, appunto, dell'Inter in generale. Fossi tu il legale di Rocchi, avresti agito nello stesso modo? Ti sarebbero venute le stesse perplessità? Saresti andato lo stesso?
Visto il caos, il terremoto che è successo, il fatto che Rocchi non si presenti davanti ai magistrati, alla Procura di Milano, aumenta il dubbio. Cioè, ti ripeto, qui c'è un mondo di tifosi che per l'ennesima volta è costretta a vivere delle situazioni ambigue. Cioè, scusami se poi passo da palo in frasca.
No, per
esempio, pure questa trasmissione open bar su DAZN del martedì, a te ti ha mai convinto?
Mai, anzi, tant'è che noi immaginavamo che potevano arrivare poi a chiuderla, come di fatto sarà così, perché ci si è resi conto che è diventato più che altro un boomerang, perché non chiariva niente, era un continuo trovare spiegazioni ad errori evidenti e non era mai colpa di nessuno, andava sempre bene tutto, quindi insomma, onestamente, sì. Alimentava
io per esempio
conto.
Anche non me ne voglia Dino Tommasi, ma anche questa questa designazione ad interim, cioè di Dino Tommasi, a me neanche mi convince, perché era quello che andava spesso e più di tutti a open bar e non ci chiariva mai niente, perché comunque c'era molta opacità in quello che facevano. E quindi, perché poi Vincenzo, questi arbitri italiani bravi, ogni volta che vanno all'estero ad arbitrare in Champions o in competizioni internazionali, arbitrano bene. E allora il problema ce l'abbiamo in Italia, in questa lotta interna, intestina, dove ognuno vuole sovraffare l'altro per comandare, ma naturalmente per guadagnare, perché poi alla fine la carriera è avanti, sono quelle, è quello il succo del problema.
Ci sono dei nostri amici che si sono espressi anche un po' sulla partita di ieri, voglio condividere con te i loro pensieri. C'è per esempio Stefano da Londra che dice: non è il modulo ma la mentalità, preferire mediani per recuperare i palloni a mediani che giocano la palla fa la differenza. Qualcun altro invece dice: in realtà quando si segnano tanti gol sono da considerare anche i tanti errori, probabilmente le difese, non è il risultato che fa la differenza ma la qualità degli interpreti in campo. E mi trovo abbastanza d'accordo.
Ma pure il manico, consentimi, perché sì. Paris Saint-Germain ha sempre avuto dei campioni ma non è mai avuto i risultati che stava avendo con Luis Enrique, quindi non me ne voglia l'ascoltatore, però il manico vale tanto, e credo che lo spagnolo abbia dato un indirizzo ben preciso ad un club che comprava come le figurine che comprano i ragazzi per fare la migliore squadra, invece poi alla fine ci voleva l'idea, il sistema tattico per poter vincere, e Paris Saint-Germain al di là vinceva solo il suo campionato ma in Europa faceva brutte figure.
Esatto. Detto questo, io ti porto anche un po' in casa Napoli adesso e ti chiedo, insomma, la stagione va verso la fine, il Napoli si è assicurato intanto un posto in Champions League dopo aver sognato un aggancio che comunque era improbabile, era difficile, che poi di fatto è stato impossibile. La Champions, come dicevi, è al sicuro, adesso si proverà a conservare il secondo posto, non che cambi molto secondo, terzo, quarto, ma comunque un posto in Champions è la cosa più importante, e dopo si tireranno le somme. Si tirano le somme in casa Napoli, e quali sono le tue percezioni? Chi resta, chi va, chi torna, su cosa si investe, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato?
Allora, secondo me alla base di questo incontro che ci sarà si dovranno valutare due cose fondamentali. La prima è l'emergenza infortuni, il perché di 40-43 infortuni in una stagione che secondo me non è mai capitato. Non credo sia solo sfortuna, credo sia anche un metodo di lavoro o la bellezza di 10 calciatori over 30, e lo sai che dopo i 30 anni normalmente se non fai il calciatore sei giovanissimo, ma nel mondo calcistico dopo i 30 stai diventando vecchio, e quindi certa fisicità non regge più. Come seconda, non meno grave della prima situazione, è il mercato che è fallito. Perché
quindi Manna paga? Si parlava anche di un Manna in ottica Roma.
Non credo che paghi Manna, perché io non credo che in questa società si muova qualcosa se non lo decide Conte. Quindi non voglio, io sono un pro Conte, sono un contiano, e però ad esempio alcuni modi di comunicare dell'allenatore non mi sono piaciuti, ha attaccato tutti, però non ha mai ammesso qualche errore tattico, come quello di volere a tutti i costi col Parma e con la Lazio insistere con i Fab Four, con Anguissa che era fuori forma, e poi ha pagato dazio con la Cremonese. Abbiamo visto, al di là adesso dell'avversario, che McTominay è sposato per quel ruolo, così come Allison a sinistra che spacca le partite. Lui ha voluto insistere sempre con gli stessi uomini, così come non capisco perché Boche, ma ha pagato 32 milioni di euro, abbia dovuto sempre aspettare il suo momento, anche quando Di Lorenzo si è fatto male, preferendo tre Mancini piuttosto che dare un ruolo all'olandese, per non parlare di Noah Lang, di Luca, di Marianucci, di calciatori che comunque sono costati tanto. Anche la scelta di Milinkovic-Savic tra Dimania, Milinkovic-Savic tra i pali, anche hai fatto fuori Meret, ma Milinkovic al di là, voglio dire, di rigori, che è stato il più bravo, però tutto questo salto di qualità non te lo ha fatto fare, come, che ti posso dire, fa Mamagnan, poi il giovane Motta trovato a terra da Maurizio Sarri, che io poi conosco la storia del ragazzo Motta che non giocava manco alla Reggiana, quindi poi gli devi dare le possibilità, le opportunità di esprimersi, quando poi avevi Caprile tuo che hai svenduto e
sta facendo delle ottime cose,
e l'anno prossimo ti devi, quindi ci sono queste due situazioni alla base: infortuni e mercato fallito, perché caro Vincenzo, ho speso 200 milioni di euro,
sì,
che non si potranno più spendere perché ci sarà una spending review importante, perché non hai più plusvalenze o calciatori da vendere. L'anno scorso hai venduto Pavara,
Osimhen.
Quest'anno devi già cacciare pronti via 47 milioni di euro per riscattare Højlund dal Manchester. Poi devi riscattare Giovanni. Poi ne tornano in 10-11 Lindström, Rafa Marin, Khedira, Asa. 11 calciatori tornano alla base, quindi
diventa veramente complicato riuscire a pensare di fare un mercato di qualità, chiaramente.
Diventa difficile, cioè, fare un mercato. E poi io credo che anche la squadra campione d'Italia, che arriva a trentesima in Champions, sinceramente puoi arrivare quindicesima, sedicesima, diciassettesima, ma non trentesima. E anche quello bisogna valutare, perché comunque Napoli ha perso soldi e si sono fatti brutti figure. Però poi, nel computo generale di tutto quello che è successo, ci rendiamo conto che è una stagione da 7-7,5, perché con tutti i problemi che ha avuto è seconda in classifica e va a giocare di nuovo la Champions League.
E quindi si dovrebbe in teoria ripartire da Antonio Conte. Ti chiedo se ci sono ancora dei dubbi.
Io non lo so, perché noi sappiamo, no? Tu lo conosci meglio di me, sappiamo le esigenze di questo allenatore. Qui in riva al Golfo c'è la suggestione di un possibile ritorno di Maurizio Sarri, che sarebbe molto
gradito ai tifosi, un po' meno a De Laurentiis, cioè un po' più complicato con De Laurentiis di cucire.
Ma non lo so, ma sai, ma poi i corsi e ricorsi della storia, cioè non è che De Laurentiis, ma De Laurentiis è uno che non si segna, cioè tu gli puoi fare un torto, lui in quel momento si arrabbia, ti manda a quel paese, ma non se lo lega a dito. È capitato con me in alcune situazioni giornalistiche che mi avrebbe voluto ammazzare, e poi mi ha visto due giorni dopo e mi ha abbracciato, per dire che uno che non si lega al dito certe situazioni che si sono venute a creare quando nell'estate del 2018 volle andare via Sarri. È molto gradito alla piazza, però ripeto, oggi Conte ha un altro anno di contratto, è naturale che poi dopo tutte le cose che ti ho detto, no, delle valutazioni che si faranno, si tireranno le somme e il presidente gli dirà: guarda caro Antonio, non è che possiamo spendere tutto quello che abbiamo speso l'anno scorso. E quindi è naturale che un allenatore da 8 milioni e mezzo di euro, se non ha un'altra squadra o se non andrà in nazionale, non è che se ne andrà così facilmente. Si dovrà capire, di sicuro De Laurentiis, e te lo dico per certezza di causa, non è che sta fermo, ha cominciato a fare un po' di telefonate all'estero, a Farioli, a Maresca. Non è che
c'è anche italiano ancora?
No, questo non te lo so dire, sai, perché poi le ultime prestazioni
non lo hanno proprio esaltato, diciamo.
Non l'hanno proprio più esaltato. Secondo me uno che sta nella sua lista è Daniele De Rossi e Fabio Grosso.
Sì, anche Fabio Grosso, esatto.
Sono calciatori
anche che... perché l'obiettivo, rispetto a quello che dicevi prima tu, è anche quello eventualmente di andare a ridurre i costi, no? Chiaramente Conte e il suo staff
Lui e il suo staff costano 20 milioni di euro,
appunto.
Lui deve abbassare molto ingaggio, togli Lukaku, che comunque credo che abbia chiuso la sua esperienza napoletana, e sono altri 6 milioni di euro più 12, cioè è un altro bel risparmio. Bisogna capire De Bruyne cosa deciderà di fare, eppure è un costo. Poi ci sono calciatori in scadenza di contratto come Juan Jesus, Spinazzola, che Anguissa, che non è più sicuro di restare, ma lo stesso Lobot, Cameret. Sarà una bella estate calda per il nostro direttore sportivo.
Tra l'altro, insomma, è chiaro che a Bassi, ma devi cercare di mantenere comunque alta la qualità, quindi i nomi che hai fatto per quanto riguarda gli allenatori sono tutti estremamente intriganti. È chiaro che poi anche i progetti tecnici si adatteranno a quelli che saranno gli allenatori. Io però, visto che parlavi di Lukaku, ti voglio chiedere come finirà questa storia.
A me mi ha deluso, ti devo dire la verità, perché sinceramente ha deluso anche Conte, no? Lo ha detto in conferenza stampa dopo la Cremonese. Mi aspettavo che una volta che è arrivato a Castelvolturno bussasse al mio ufficio, ma non ha mai bussato nessuno. E negli ultimi anni ci siamo detti che comunque Conte e Lukaku avevano trovato un amore calcistico simbiotico, no? Se lo portava ovunque. Io capisco, per amor del cielo, la depressione per la morte del papà, dell'infortunio del 14 agosto, ma ragazzo mio, tu sei un over 30, sei un ragazzino, e se uno che guadagna 6 milioni di euro all'anno non è che puoi rispondere sui social, cioè prima, cioè quando hai scelto di rimanere ad Anversa dopo aver salutato il ritiro della nazionale belga, e poi rispondere a Conte che la questione personale non è egoismo ma è fondamentale. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Neanche i bambini dell'asilo. Cioè, questo non è il tuo allenatore, che fai? Decidi perché ti vuoi preparare il mondiale, ma che ci vuole? Dopo la nazionale vieni, dici: senti mister, io non ce la faccio, devo recuperare perché ho questo problema, e te ne torni. Invece no, non si capisce questa presa di posizione, sinceramente mi ha deluso.
No, sono molto d'accordo con te, devo dire, e poi conoscendo l'ambiente napoletano, avendo una famiglia interamente tifosa del Napoli, devo dire che in tanti sono estremamente delusi. L'ultima domanda te la voglio fare su un allenatore che conosci altrettanto bene, e ti chiedo, visto che ha trovato il rinnovo con la Juventus, parliamo di Luciano Spalletti, l'anno prossimo che Juventus ti aspetti con uno Spalletti che...
Ma sinceramente io parlando è un po' che non parlo con te, no?
Sì.
Con le persone che parlo dico che già quest'anno, al di là della sfida col Milan, ha dimostrato il suo valore. L'anno prossimo io credo che la Juve sarà una delle prime candidate alla vittoria del tricolore, perché Spalletti è uno che non ama cominciare in corsa, però l'occasione di andare alla Juve era ghiotta e ci è riuscito, mostra il bel calcio, e quello è quello che ci piace a noi. Cioè, Spalletti qui, al di là adesso di un aspetto personale che non è molto, cioè non fa simpatia, ecco. Però è bravo, ragazzi. Noi dopo Sarri il calcio, cioè, lo abbiamo visto con lui. E il fatto di poter riavere Sarri eventualmente di nuovo qua sarebbe un ritorno al passato, perché comunque, diciamocela, Conte è un risultatista, è uno che alla fine il risultato te lo porta sempre, ma non eccelle in questi 2 anni ormai. Di Napoli non è... Sì, dopo Bologna di quest'anno ha trovato con Neres e Højlund la chiave giusta per poter esprimere un buon calcio, ma quel calcio lì non l'abbiamo mai più visto.
Grazie Salvatore Cagliazza, come sempre, un grande abbraccio.
Grazie, buona giornata, grazie a voi.
Buona giornata Salvatore Cagliazza, io vi dico che finisce qui lo spazio editoriale, ma di restare collegati perché tra pochissimo comincia l'Autocalcio, il primo ospite sarà Ivan Cardia. Alle 12.05 abbiamo l'Apo De Carlo, che come sapete per le prossime 2 settimane ci ha chiesto di spostarsi al mercoledì, quindi mercoledì appuntamento fisso per questa e la prossima settimana con l'Apo De Carlo, dopodiché altri approfondimenti, quindi restate incollati su TMV Radio, tra poco.